meraviglie. In cammino per l'Italia. L'area archeologica di Pietra Abbondante in Molise, raccontata da Mario Desiati.
Pietra Abbondante porta nel suo nome la sostanza della sua storia. Scolpito nel cuore del Monte Caraceno o Monte Saraceno, a seconda delle edizioni, il paese è noto in tutto il mondo per la grande area archeologica a poche centinaia di metri, nella località Calcatello, dove sorge il santuario, il cuore della civiltà sannita. Uno dei posti più suggestivi e uno dei posti dove maggiormente si respira e si sente lo spirito di una civiltà che ha contraddistinto in maniera forte questo pezzo d'Italia e soprattutto la storia delle grandi popolazioni italiche che hanno attraversato la penisola. Bene, Pietra Abbondante già nel suo nome porta i segni di una connessione potente con la storia. Arrivare nel paese è emozionante perché le strade che attraversano i boschi sono costellate da un lato e dall'altro dalle grandi pietre che qui chiamano morge. Le pietre assomigliano ai monoliti delle civiltà preistoriche e quelle pietre probabilmente sono, anzi sicuramente sono, all'origine del nome di Pietra Abbondante. Arrivando nel paese, dopo aver attraversato una serie di altipiani e dopo aver attraversato i boschi di faggi e ceri, si arriva e si viene accolti da un uomo tutto d'un pezzo, un pezzo in tutti i sensi, perché è costruito col bronzo. È la statua del guerriero sannita, il guerriero sannita che contraddistingue la storia di Pietra Abbondante, pur essendo Pietra Abbondante un paese con una sua tipica vocazione come molti villaggi montanari, cioè con le case con il tetto spiovente, le facciate color farina, e al centro del paese un piccolo borgo medievale con la chiesa matrice, con un portale leggermente barocco, con un barocco molto essenziale. Bene, il guerriero sannita di Piazza Vittorio Veneto, che è la piazza, una delle piazze, dei luoghi più importanti del paese, accoglie chiunque venga a visitare Pietra Abbondante e fa capire subito dove è arrivato. Il guerriero sannita fu costruito, fu eretto, scolpito da Giuseppe Guastalla, uno scultore romano che lasciò quest'opera poco prima di morire, all'inizio degli anni 20. È la tipica immagine che abbiamo anche dell'iconografia militare, con l'elmo molto diverso dall'elmo che noi immaginiamo per i guerrieri romani o addirittura ancora precedenti, quindi guerrieri di altre civiltà. Con l'elmo con una conformazione meno tondeggiante, un po' più appuntita, tipica del vestiario militare dei guerrieri sanniti. Ma quando si parla di sanniti, va fatto attraverso le parole di chi è nato, di chi è cresciuto, di chi ha vissuto, o comunque anche di chi è andato e poi è tornato in Molise. E io penso spesso, e uso un riferimento, che è il riferimento, secondo me, alla base di tutti i viaggi che vengono fatti in Molise, è proprio quello del suo cantore, di uno dei suoi scrittori più importanti. E parlo di Francesco Iovine. Francesco Iovine è famoso, è stampato il suo nome nella storia della letteratura italiana del primo Novecento grazie a una serie di libri che avevano proprio al cuore il racconto del Molise, il racconto della civiltà, soprattutto nell'Ottocento, dove erano ambientati la signora Ava o a parte delle terre del Sacramento. Però c'è un libro che si chiama I viaggi in Molise, che è stato ripubblicato recentemente da Cosmo Iannone Editore, che è un libro che ha dentro di sé la raccolta dei suoi articoli sul Molise, che furono poi collezionati col nome di Viaggio in Molise. E nel Viaggio in Molise di Francesco Iovine, in poche righe precise, il quadro e la presentazione, anche a chi non ha mai letto una pagina di storia, di che cosa sono i sanniti. È una fotografia, quella fotografia che ci accompagna nel momento in cui noi Attraversiamo questa linea di demarcazione immaginaria che è fra il paese di Pietrabondante, la sua grande area archeologica, il suo santuario italico, il cuore della civiltà sennita, il foro del santuario sennita nella località Calcatello. Ma prima di addentrarci, di accompagnarci con gli spiriti dei sanniti in questo posto misterioso e profondamente spirituale dove si percepisce un'energia unica, le parole di Francesco Iovine.
I sanniti cercavano acqua e pascoli per gli armenti e clima dolce per i figli futuri. Il bove che li guidava, arrivati ai piedi del colle che è il primo che annunzia l'asprezza del Matese, brucò la tenerissima erba nata dalla terra umida. E poi, levato il muso, udì lo scroscio del fiume che sgorga in due rami ai piedi del monte. Si avvicinò, beve l'acqua fresca della polla e mandò nell'aria cristallina d'aprile un muggito sonoro di gioia. Poi s'accosciò e i giovani compresero che erano giunti. Fecero i loro sacrifici, danzarono, si amarono nel folto dei boschi che allora coprivano fittissimi i colli circostanti e non si mossero più. Da Boiano si sparsero in tutta la regione, tagliarono i boschi, imbrigliarono le acque, dissodarono le terre e poi fondarono le loro città. Avevano nel giro di alcuni secoli creato una civiltà che poteva gareggiare con quella delle colonie greche, superiore a quella appena agli inizi di Roma. Avevano leggi, tribunali, teatri e soprattutto una conoscenza delle cose dell'agricoltura insuperabile. Il bronzo di Agnone, che ora è conservato in un museo straniero, porta un lunghissimo elenco delle deità a cui erano dovuti i sacrifici. Erano tutte divinità agresti. Una fioritura innumerevole di dei, geni, spiriti che vivevano nelle zolle, che soffiavano nel vento, che governavano le acque, che i sanniti sentivano come presenze vive.
Il teatro di Pietrabondante assomiglia a un occhio bianco che compare improvvisamente dopo aver attraversato la barriera di foglie verdi e tronchi grigi dei cerri e dei faggi. Compare improvvisamente, così, nel cuore della valle del Trigno, là, a guardare il panorama che fissa uno spazio immenso. È il teatro più alto d'Italia e quando fu costruito era stato pensato proprio per dare questo impatto a chi sarebbe venuto a visitarlo, per assistere alle sacre rappresentazioni che venivano realizzate nella scena del teatro di Pietrabondante. È un posto magico, è un posto che lascia il fiato mozzato. Un po' il gioco di questa terra, dove da un lato ci sono questi boschi fitti che assomigliano ad acquari di foglie e che cambiano le loro sfumature di colore a seconda della stagione, dal giallo ocra al rossiccio dell'autunno al verde intenso, un verde quasi metallizzato che fa somigliare le foglie al metallo nei periodi d'estate. E sorge lì al centro, nel cuore di questa montagna, a 1000 metri d'altezza, a seconda delle digradazioni di questo santuario. Una parte è il tempio a nord-est, tempio B e il tempio A, ma il cuore è questo teatro unico, un teatro che sembra portarsi dentro una sua spiritualità innata. Insomma, come diceva il protagonista di Il cielo sopra Berlino, alla fine ho la necessità, diceva, di parlare solo di spirito con persone spirituali. Ed è quello che in qualche modo si sente di provare arrivando nel teatro di Pietrabondante, la necessità di parlare di spirito con persone spirituali. Il sentiero lacciottolato che porta verso i gradini dell'anfiteatro viene attraversato ogni anno da centinaia a migliaia di turisti, ma sono troppo pochi i turisti che arrivano a Pietrabondante, forse anche un bene per chi è un po' misantropo, ma sono troppo pochi per quanto è sconvolgente la vista e per quanto è impressionante l'impatto di questo occhio bianco una volta attraversato i boschi che circondano il paese. È altissimo. Si ha l'impressione di essere sulla cima di una montagna molto più alta di quella del Monte Caraceno. Mi sembra di essere stati su una cima che poteva essere di 2000-3000 metri. Sotto la vista del teatro c'è la valle del Trigno, dove confluisce anche il fiume Verrino. Però la potenza è proprio quella di questa impressione che lascia la grandezza del santuario, costruito probabilmente come punto di riferimento per tanti piccoli agglomerati urbani e non collegato a un unico agglomerato urbano. C'era probabilmente una struttura federativa da parte dei Sanniti che progettarono e costruirono questo teatro e i templi che sono emersi nel corso degli scavi. Un grande storico, un grande studioso, ma anche scrittore come Edward Salmon, che ha scritto probabilmente la Bibbia o comunque uno dei libri più importanti sul Sannio e i Sanniti, chiamato proprio appunto così e pubblicato da Einaudi, ma a me è oggi molto difficile da reperire, è un libro nel quale lui a un certo punto racconta che c'è questa teoria, cioè il fascio di luce, la luce che noi abbiamo sui Sanniti, sulla civiltà dei Sanniti, è nel teatro di Pietra Abbondante. Il teatro di Pietra Abbondante è un fascio di luce che illumina probabilmente qual era l'identità vera del popolo sannita, un po' come sono state quelle parole di Francesco Iovine che hanno introdotto il cammino nel santuario italico di Pietra Abbondante. Il santuario italico di Pietra Abbondante sembra un luogo costruito e sospeso nel cielo. La sintonia e il contrasto fra l'azzurro nelle giornate terse oppure quelle nuvole bianche o grigie che sembrano altissime, sembrano appartenere a un cielo diverso al resto dei cieli italiani, e dall'altra parte le montagne un po' più dolci rispetto all'aspro Appennino abruzzese, ma sono montagne più colorate, montagne un po' ricamate da i boschi, cerreti, faggeti, opinete, abetaie e poi il dolce altipiano, prima di giungere al centro dell'occhio bianco che sembra osservarti mentre arrivi da uno dei sentieri che sfociano poi nel santuario. Di solito è preferibile incontrare prima i due templi. Il Tempio A, ribattezzato Tempio A, che è in una posizione leggermente distaccata rispetto al Tempio B e il teatro, che invece sono l'uno di fronte all'altro e probabilmente avevano una funzione appunto comune, probabilmente appartenevano e si svolgevano rappresentazioni, riti e momenti comunitari collegati fra quei due luoghi. Il Tempio A è un piccolo tempio di cui è rimasto pochissimo e risale probabilmente al secondo secolo avanti Cristo. E le decorazioni riprendono una iconografia leonina e ci sono nella cornice e nel fregio evocazioni del tipo dorico, metope alternate, lisce, oppure quelle che vengono chiamate triglifi. Il triglifo è un elemento architettonico tipico del fregio dell'ordine dorico. Una forma quadrangolare, sporgente, ci sono le scanalature verticali che appunto si alternano con le metope e possono essere di terracotta, in questo caso invece sono di pietra. Da qualche anno sono stati fatti dei sondaggi e si è scoperto che sotto la pavimentazione di questo tempio probabilmente c'è una pavimentazione calcarea precedente al secondo secolo avanti Cristo, l'anno in cui è stato datato il Tempio A. Il Tempio B invece è più collegato all'intero sistema del santuario. Il Tempio B è proprio alle spalle, su un podio alle spalle del teatro ed ha una formazione molto massiccia. Si erge appunto su questo alto podio e completa la costituzione di questo complesso monumentale. Tutto è stato previsto, progettato questo tempio unitariamente al teatro. La struttura è quella tra le più grandi delle popolazioni italiche, forse la più grande del Sannio. Presenta due lati lunghi, ci sono le terrazze con i portici e poi c'è il pronao che, a differenza della sua struttura tipica, che di solito sono un po' schiacciati, invece è allungato e presenta quattro colonne con capitelli corinzi. In qualche modo c'era anche un po' una traccia di ellenismo nella costruzione di questo santuario, come se fosse arrivato dalla Grecia, come un polline. La scalinata centrale che collega il tempio ad un pavimento su cui ci sono gli altari è fatta e dà una grande sensazione che è fatta con quelle pietre, quelle stesse pietre che ricordano molto le morge. Le celle invece di questo tempio avevano una pavimentazione in mosaico bianco, mentre la pavimentazione del pronao è stata asportata e riutilizzata nella chiesa di Pietrabondante. Molto importante questo riferimento, questa connessione che c'è fra il tempio B e la chiesa matrice. In qualche modo è anche una connessione che lega la realtà pagana, il culto pagano che era presente nel santuario italico e il culto di San Vincenzo Ferrer, che è il protettore di Pietrabondante, ma di anche altri molti paesi del circondario e nei luoghi collegati soprattutto a paesi dell'Appennino centrale, Appennino Molisano, Appennino Dauno. Interessante perché proprio nel santuario italico, per esempio, è stata ritrovata un'immagine dell'Ops Consiva, che era la dea dell'abbondanza agraria. E San Vincenzo Ferrer, il protettore, il santo patrono che molto è venerato da queste parti, è un santo munifico, un santo che in vita aveva compiuto diversi miracoli e che viene invocato nei periodi di siccità o che viene invocato nel caso appunto di incidenti. Soprattutto incidenti legati alle cadute. In un mondo agricolo, un santo del genere era davvero molto vicino, in qualche modo, all'immagine di una divinità come quella dell'Ops Consiva, cioè di una divinità legata all'abbondanza. Mi sono chiesto tante volte quale può essere stata l'emozione degli archeologi nel momento in cui sono state scoperte le grandi meraviglie dell'antichità. E davanti al teatro di Pietrabondante, quella domanda mi viene evocata continuamente. Mi immagino i volti dei primi archeologi, delle prime persone che una volta che hanno finito di scavare, hanno fatto emergere questo luogo maestoso, questo luogo incredibile, perché sembra incredibile che una civiltà abbia portato fin quassù tutte queste pietre giganti con cui sono stati costruiti i templi, ma soprattutto questo occhio bianco che sembra guardare il cielo e che sembra nascosto nel cuore di questa montagna. Tra la fine del secondo secolo e l'inizio del primo secolo ci fu l'edificazione di tutto il complesso, quello del Tempio B e quello del teatro. Abbiamo parlato di uno stile ellenista che era arrivato qui come una sorta di polline dalla Grecia, quindi era arrivato un po' sfumato. Il teatro è il più alto teatro d'Italia, è il più alto teatro dell'antichità ed è un luogo dove si percepisce un rapporto speciale con entità, con energie, con energie soprattutto spirituali, energie che non hanno nulla a che fare con la caducità. C'è ovunque, in qualunque momento, in qualunque centimetro quadro delle pietre di questo teatro, la sensazione di essere in un posto sacro, di essere in un posto santo. Trovandosi in un posto sacro, in un posto santo, si percepisce anche un'altra esigenza. La prima volta che misi piede nel teatro, ebbi la percezione di fare quasi costretto, sentivo di dovermi togliere le scarpe. Anzi, lo consiglio a chi viene al teatro di Pietra Abbondante, soprattutto magari se la stagione lo consente, ma è un posto che può essere attraversato a piedi nudi. Non sono un fan, non sono un tifoso del barfoot, però l'andare a piedi nudi sulla pietra che costituisce la struttura di questo teatro e anche sulle parti ricoperte dall'erba, a seconda della stagione, in estate magari un po' più secca, in primavera e in inverno invece è nutrita dal clima freddo e umido e quindi è più ricca, più rigogliosa. Ma comunque sempre l'impressione di camminare con una sensazione di agio, con una sensazione di essere nelle modalità giuste, nel posto perfetto, il posto perfetto per poter essere in contatto con un altrove spirituale. E proprio questo altrove spirituale mi fa evocare le ricerche di un grande etologo austriaco, Irenaus Eibesfeld, che in alcuni suoi studi, in alcune sue ricerche, voglio ricordare quella bellissima che fu pubblicata alla fine degli anni 70, L'avventura umana, dagli editori La Terza, dove si raccontava di popoli, di interi popoli nascosti nelle foreste che ancora alla fine degli anni 60, il periodo in cui fu fatta quella ricerca, mediavano il loro rapporto con la spiritualità attraverso appunto delle sacre rappresentazioni, attraverso sacre rappresentazioni, così come veniva fatto appunto anche dai sanniti nel cuore di questo teatro. E va percorso così, toccando con le palme dei piedi la terra e toccando sempre con le palme dei piedi quella pietra che ha dato il nome a questa terra, che ha dato la sostanza e la continuità alle civiltà che si sono succedute in questo pezzo di montagna, sia a quelle che hanno preceduto i Sanniti, di cui oggi in questo momento stiamo venendo a conoscenza delle prime necropoli, e poi poco alla volta della grande civiltà sannita che ha in questo teatro probabilmente il suo massimo splendore. C'è uno spazio riservato agli spettatori che è la cavea, e poi c'è uno spazio più inferiore, separato da un passaggio in cui si conserva la pavimentazione a grandi blocchi. E camminare su quella pavimentazione, soprattutto nei giorni in cui il sole batte e in cui si è creata un forte tepore, sempre piacevole, come se appunto il freddo della stagione viene trattenuto dai macini con cui è stato edificato il teatro e poi si sprigiona rallentando l'afa, il calore e trasmettendo un senso di tepore alle palme dei piedi sui quali si cammina lentamente, sentendo quello che c'è sotto questo teatro. La parte più alta della cavea era quella dove probabilmente c'erano i sedili in legno e questo lo si capisce dal fatto che sono stati rinvenuti dei muretti di fondazione, cioè i muretti a cui questi sedili di legno venivano attaccati. L'orchestra ha una forma di emiciclo, presenta appunto il luogo dove c'è il proscenio e lì ci sono diverse porte, se ne contano cinque, fiancheggiate da colonne. Ogni colonna ha una cornice sulla quale veniva anche lì impostato una grande scena in legno, un tavolato ligneo, sostanzialmente era il palco. Alle spalle della scena c'erano le tre porte da cui entravano e uscivano gli attori. L'edificio retrostante era la parte dove sostanzialmente gli attori, nel caso di sacre rappresentazioni o comunque i magistrati, nel momento in cui invece delle sacre rappresentazioni avvenivano dei processi o avvenivano degli incontri politici, quindi diciamo i camerini, la parte degli spogliatoi, era appunto un edificio retrostante ed era all'esterno divisa da un porticato. La grande caratteristica di questo teatro è sicuramente l'aspetto panoramico, la forza di essere davvero a metà fra il cielo e la terra. è il paesaggio, appunto, però anche l'essere così piantati nella terra, così in connessione, come se ci venissero intercettate delle energie. Queste energie, io ho in qualche modo giocato con l'invito a togliersi le scarpe e camminare su queste pietre fredde o calde a seconda della stagione, camminare sul prato, il prato che circonda l'anfiteatro, che assomiglia appunto a un occhio bianco, oppure assomiglia a una mandibola che morde un pezzo di montagna, un pezzo di montagna verde. Ma la grandezza di questo popolo lo si vede anche in piccoli dettagli, e questo dettaglio è commovente perché i sedili di fronte alla scena, ci sono cinque fili di sedili in pietra, e i primi tre ordini posti più in basso hanno una sorta di spalliera ergonomica, dove la parte inferiore è convessa e la parte superiore è concava. Quindi venivano già riconosciute nel secondo secolo avanti Cristo le qualità dell'ergonomia, la necessità di far sì che la spina dorsale e la schiena fossero protette durante una di queste sacre rappresentazioni. Perché questo? Perché bisognava essere molto comodi, stare comodi, visto che molto spesso, proprio perché si trattava di sacre rappresentazioni, proprio perché attraverso questi momenti si creava un rapporto speciale con quegli spiriti che sono percepibili nelle foreste attorno a Pietrabondante, che sono percepibili in queste montagne e che sono percepibili in qualunque ora del giorno e della notte. Tra l'altro è un posto in cui non si troverà mai tantissima gente, non è un posto ancora invaso dagli sciami di turisti, dove si percepisce questa energia grazie anche al fatto che probabilmente sono state realizzate tantissime scene, sono state realizzate, si è pregato molto, si è cercato continuamente un contatto con un altro mondo. Ed effettivamente, arrivando in questo posto magico, dove le pietre sono state portate probabilmente qui con dei sistemi carrucolari totalmente moderni, innovativi rispetto al periodo in cui è stato costruito, quelle stesse pietre che hanno in qualche modo costituito un filo che non si è mai spezzato tra le tante civiltà che hanno abitato il Monte Saraceno, e che hanno in questo occhio bianco che guarda il cielo, che si stringe intorno alla montagna, dentro la montagna, la sensazione è che qui davvero è avvenuto il contatto. Un contatto che non è solo fra due civiltà, cioè fra la civiltà romana e quella sennita, non soltanto fra due epoche storiche, fra l'epoca dei culti pagani e l'epoca cristiana, ma veramente un contatto fra un mondo che è visibile, che noi tocchiamo con mano e dove si è evoluta la storia dell'umanità, e invece un mondo ulteriore, un mondo intangibile, fatto di forze e di energie. Energie che in tutta la storia dell'umanità hanno contraddistinto probabilmente il rapporto spirituale degli esseri umani, l'idea che ci potesse essere non soltanto il nostro corpo, ma qualcosa di più che va oltre, sia dentro con l'idea dell'anima, sia fuori con l'idea delle religioni e delle divinità. Pietra abbondante è il teatro di pietra abbondante. Le sensazioni che si provano in questo posto sono esattamente il cerchio che si chiude, sono probabilmente un posto un po' a metà strada fra un luogo impossibile, inaccessibile, ma di cui si percepisce la luce di uno spiraglio aperto improvvisamente davanti al nostro cuore e davanti alla nostra anima.
Le meraviglie. Un programma di Federica Barozzi e Diego Marras. L'area archeologica di Pietrabondante in Molise, raccontata da Mario Desiati. Il podcast di questa puntata è disponibile sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.